tutte le cause che producono ciò che succede hanno la loro intelligenza, la loro finalità, la loro volontà, la loro capacità di esprimersi. Allora, il causale non è casuale, ma è voluto da un soggetto che manifesta in toto e nella totalità l'intero se stesso. E questo è la scoperta junghiana. Andiamo ancora avanti per un pochino. Dal canto suo, Binswanger scrive che l'uomo natura di Freud non è un uomo reale, ma un'idea ottenuta con un ripensamento secondario e riduttivo dell'essere uomo. Ora, affermare che l'uomo natura freudiano è soltanto un'idea non significa svalutare la scienza, perché come tutti sappiamo la scienza opera esclusivamente con idee. Ma quando, rovesciando tutti i termini del discorso, la scienza pone all'inizio della sua costruzione l'idea dell'uomo natura, rendendo storia il suo sviluppo naturale e spiegando l'arte, il mito e la religione in base a questa natura e a questa storia, non incontra l'uomo quale si dà nella sua esperienza propriamente umana, ma quell'idea di uomo che si ottiene dalla preliminare distruzione di questa esperienza. In questo caso l'uomo natura, questo Urmenscherf freudiano, non rappresenta l'origine o l'inizio della storia umana, ma un'esigenza della ricerca naturalistica che riduce la totalità dell'esperienza umana a quella particolare modalità d'esperienza che è la causalità. In pratica, cosa ci dice allora Binswanger, o come si pronuncia? Binswanger ci dice che Freud non ha analizzato l'uomo in se stesso, all'interno del suo ambiente, all'interno del suo agire, ma ha analizzato una idea di uomo, cioè un'idea che lui si era fatto, e questa idea era assolutamente parziale, perché a un certo punto la causa che produce l'essere umano, che produce la vita, che produce i vari esseri, in realtà sono momenti di manifestazione di intelligenza dell'essere umano, cioè l'essere umano che manifesta se stesso nella sua totalità, manifesta la sua volontà, rappresenta la sua volontà d'esistenza, e non è una semplice idea, non è una rappresentazione astratta, non è l'idea di uomo che ha nella testa Freud. Per cui a questo punto Binswanger ci racconta che noi dobbiamo analizzare un uomo ben più corposo e ben più consistente di quello che ci dà Freud, e vediamo come in questi passi la psicologia continua a fare passi avanti, cioè scopre sempre di più l'uomo nella sua totalità. Oggi, vado avanti, la concezione deterministica della psiche è mantenuta da quanti intendono portare la psicanalisi al livello metodologico delle scienze esatte, mentre è abbandonata da quanti hanno spostato la comprensione dei fenomeni psichici dal piano della causa a quello del significato. Allora, proviamo un attimino a spiegarci anche questo passaggio della psicanalisi. Abbiamo due scuole di psicanalisi che hanno due strutture diverse. Una scuola dice: dato un avvenimento, io voglio cercare le cause che hanno prodotto quell'avvenimento. Un'altra scuola dice: dato quell'avvenimento, io voglio capire il significato di quell'avvenimento e dove il produrre quell'avvenimento il soggetto voleva andare, o cos'è il soggetto in quell'avvenimento. Pertanto una scuola ci dice: io vado alla ricerca delle cause che producono l'avvenimento. L'altra scuola mi dice, io voglio capire il significato dell'avvenimento. Abbiamo una scuola che ha lo sguardo girato al passato, cioè cerca le cause che hanno prodotto il presente. Un'altra scuola ha lo sguardo rivolto al futuro, che dice, voglio capire quale significato ha quell'avvenimento, come quell'avvenimento si inserisce nell'insieme e cosa va a produrre nel futuro. Pertanto la psicanalisi si sta dividendo, cioè sta dividendo in due rami. In realtà è una scuola di significato causale, può essere utile per esempio per la magistratura, dato un reato, dato un avvenimento che è soggetto a reato, la magistratura va a cercare le cause. Dato invece la stregoneria va più a cercare il significato degli oggetti, il significato delle cose e come quelle cose, inserendosi un insieme, vado a modificare l'insieme. In pratica le cose che si fanno causa e che modificano l'insieme in cui agiscono. E questo appartiene più alla stregoneria, diciamo. Diciamo che la psicanalisi comincia a tentare anche di capire cosa nel futuro produrrà ciò che avviene adesso. Un significato abbastanza semplice di questo: ormai sappiamo cosa produrrà nel futuro i 70.000 bambini violati che ci sono ogni anno in Italia. Lo sappiamo benissimo quale disastro sociale ciò produrrà. Quanto ai rimedi, quello è un'altra cosa. Andiamo avanti ancora. Comportamentismo. Collocando l'organismo tra uno stimolo e una risposta, secondo la formula SOR, il comportamentismo assume l'organismo come una macchina che converte S in R, stimolo-risposta, lo stimolo in una risposta. Così facendo, il comportamentismo formula una teoria deterministica definendo le leggi che correlano stimoli, ambiente, e risposte, movimento, cioè risposte del soggetto. Partendo da queste premesse, il comportamento è considerato come un apparato sperimentale da cui si deve escludere qualsiasi fenomeno psichico non analizzabile con procedure oggettivanti. Questa posizione è stata lapidariamente chiarita da Watson. Sembra che finalmente sia arrivato il momento in cui la psicologia debba disfarsi di ogni riferimento alla coscienza, non venire più frustrata dalle preoccupazioni di porre gli studi mentali come oggetto di osservazione. La posizione di Watson è stata temperata dal suo radicalismo da Eiser e Eisenach, per il quale la previsione assoluta del comportamento è pressoché impossibile per la complessità, il numero e l'interazione delle variabili intervenenti a livello di organismo o più ampiamente di personalità. Le nostre azioni sono determinate in parte, in larga parte se preferite, dal patrimonio ereditario e dall'ambiente, e la funzione psicologica è quella di scoprire le leggi secondo le quali prende corpo questo rapporto causale. Ma altrove, intervenendo sul problema della comprensione e della spiegazione, Eisenach scrive: si ritiene che il termine spiegazione debba essere usato in psicologia esattamente con le stesse connotazioni con cui è usato nelle scienze esatte. Ciò significa sostanzialmente che la descrizione quantitativa, se è possibile, ne è il sinonimo appropriato più la comprensione in un certo senso non scientifico, umanistico, ideografico, è però funzione di molte cose, anche se non può essere verificata nella realtà. Allora, cominciamo anche ad introdurre un altro concetto che viene introdotto in psicologia, dove praticamente dallo stimolo esterno su un agente, su un organismo, questo ottiene una risposta dall'organismo. Ed è la prima condizione che noi troviamo in psicologia legata all'evoluzionismo, perché ogni volta che un organismo riceve uno stimolo dall'esterno non fa altro che riorganizzarsi per rispondere a quello stimolo. Però attenzione, se io vivo in un ambiente che mi dà numero X di stimoli e io reagisco e riadatto me stesso per quel numero X di stimoli, io ho una variazione soggettiva che è data, credo, dal rapporto al quadrato degli stimoli ai quali io ho risposto. In pratica la mia risposta agli stimoli che ho ricevuto dall'ambiente non fa altro che costruire il mio organismo in riferimento a tutti gli stimoli che io ho ricevuto e alla forza con la quale io ho risposto agli stimoli. Dunque, la risultante del mio organismo, la risultante di un individuo, è data dagli stimoli ambientali e dalle risposte che ha dato agli stimoli. Se voi vi ricordate, chi ha partecipato agli ultimi dibattiti di stregoneria che abbiamo tenuto, abbiamo detto che chi pratica stregoneria vive per sfida. In pratica, cosa fa chi pratica in stregoneria? Inverte il rapporto stimoli e adattamento. In pratica, va a cercarsi gli stimoli e sugli stimoli che va a cercarsi, magari li subisce anche, non è importante, costruisce le proprie strategie di esistenza. Allora, va a cercarsi gli stimoli sui quali costruire le strategie di esistenza. Gli stimoli gli arrivano, però reagisce agli stimoli con delle strategie di esistenza, strategie di esistenza che diventano strategie di adattamento. Allora la nostra equazione che veniva portata SOR, cioè stimolo sull'organismo uguale risposta, noi abbiamo un organismo che è modificato e ristrutturato. Tante sono le risposte che ha dato agli stimoli esterni e tanto sono la qualità delle risposte che ha dato. Però attenzione, la qualità degli stimoli esterni induce ad una qualità di risposte, per cui induce a una modificazione dell'organismo. Non lo dice la stregoneria, lo dice la psicanalisi. La stregoneria l'aveva già scoperto da circa 2000 anni, ma non ha nessuna importanza. Dunque, se io vivo per sfida, se io vivo affrontando con passione e determinazione la vita giorno per giorno, ho una modificazione organica che è uguale alle sfide che mi sono cercato. Chiaramente questo non avviene nell'individuo infante, cioè nel bambino. Il bambino cosa fa? Subisce gli stimoli dall'esterno e gli stimoli dall'esterno costruisce le proprie strategie di adattamento. Però il bambino si limita a subire gli stimoli dall'esterno e a costruire le sue strategie di adattamento e di sopravvivenza. Ma il passaggio dall'età puberale, cioè dal fanciullo, dal ragazzo, all'età adulta, inverte la qualità delle reazioni ai fenomeni che noi facciamo. Cioè dagli stimoli che noi riceviamo, mettiamo sì in atto i nostri adattamenti, le nostre risposte organiche, ma noi andiamo anche a cercarci gli stimoli che ci permettono i migliori adattamenti alle nostre risposte organiche. Per cui praticamente noi non ci limitiamo più da persone adulte a subire gli stimoli dell'ambiente che ci arrivano, ma andiamo a cercare quelli che sono funzionali alla nostra esistenza. Per cui costruiamo le nostre strategie di lavoro, le nostre strategie politiche, le nostre strategie sociali, le nostre strategie amorose, le nostre strategie di lavoro, cioè cerchiamo di imporre noi stessi. E in tutta questa concezione deterministica noi non facciamo altro che incontrare l'individuo che costruisce se stesso in un mondo di dei. Perché se io ricevo stimoli all'interno di un organismo e questo organismo dà delle risposte, ma diventando adulto vado a cercarmi quegli stimoli che sono funzionali per il mio organismo, che sono funzionali a costringere le risposte e riorganizzare strategicamente l'organismo, non faccio altro che manifestare la mia volontà di esistenza, non faccio altro che manifestare il mio essere Dio nell'oggettività in cui esisto. E in questo caso riconosco l'oggettività fatta in un mondo di dei che mi mandano stimoli e fenomeni affinché io mi modifichi. È chiaro questo? Allora, dalla teoria deterministica, dal determinismo, dalla psicologia, noi non abbiamo altro che una conferma di quelli che sono i processi di stregoneria, cioè quei processi causali che portano l'uomo a trasformarsi e a divenire, cioè il senso stesso della vita. E per affrontare il senso stesso della vita dovremmo affrontare il concetto di germinare. Nel paganesimo politeista non esiste un concetto di dovere o di obblighi nei confronti di chi ha posto le condizioni affinché noi germinassimo. Non esiste onore il padre e la madre, non dobbiamo nulla all'essere sole, non dobbiamo nulla a Rea, Tellus, l'essere terra, non dobbiamo nulla all'atmosfera, Giove, Zeus, Dimas. Ciò nonostante, noi guardiamo con dolcezza sia Selene che a Helios, che a Hera o Zeus. Questo vale anche per i genitori fisici all'interno della propria specie. Noi germiniamo noi stessi nelle condizioni di piacere che essi costruirono, seguendo le loro necessità e le loro tensioni. Se Helios vivendo ci fornisce l'energia che ci consente di vivere, se Zeus vivendo ci fornisce l'aria che ci consente di vivere, se Tellus vivendo ci fornisce l'oggettività sulla quale e per la quale viviamo, i genitori fisici vivendo cosa ci forniscono? Dovrebbero fornirci l'armamento col quale noi esprimiamo noi stessi nell'essere natura e nel sistema sociale nel quale siamo germinati. Chi costruisce le condizioni del generare nel sistema sociale nel quale siamo nati sono i nostri genitori. Chi costruisce le condizioni del generare deve costruire le condizioni affinché il generato o il possibile generato non si limiti a germinare, ma possa dilatare se stesso nell'oggettività in cui vive. Pertanto, non esiste una dipendenza o una sottomissione dalle condizioni che ci hanno permesso di venire in essere, ma esiste una responsabilità di quelle condizioni affinché forniscano al nuovo nato gli strumenti per dilatarsi nel mondo in cui è germinato. Il nuovo nato esprime la volontà di esistenza, ma chi è responsabile della germinazione del nuovo nato a questa volontà deve aggiungere gli strumenti fattivi con cui il nuovo nato può affrontare la sua vita. Pertanto non esiste una responsabilità del figlio nei confronti del genitore. Questa è un'invenzione balzana delle religioni monoteiste riprese dalle religioni antiche, che le religioni antiche avevano delle necessità sociali da manifestare. Le religioni antiche presero delle necessità, le svilupparono socialmente. Le religioni monoteiste presero quelle necessità e le trasformarono in un dovere che il loro Dio padrone imponeva alle persone. Ora, noi siamo arrivati innanzitutto a capire queste cose, cioè l'atteggiamento dell'uomo davanti al mondo. Abbiamo visto nella volta scorsa come l'uomo cambiava l'ottica con cui guardare il mondo. Abbiamo visto le condizioni causali che portano l'individuo ad adattarsi nel mondo, abbiamo visto le condizioni finali, le finalità per i quali le cause sono oggetti che pensano, sono oggetti intelligenti, abbiamo visto l'uomo che trasforma il proprio organismo nel suo diventare adulto, e abbiamo visto le condizioni del germinare. Le condizioni del germinare che non ci portano ad avere responsabilità nei confronti delle condizioni che ci hanno portato a germinare, ma ci portano ad avere responsabilità in ciò che noi facciamo germinare attraverso le nostre azioni. Pertanto il genitore è responsabile dei figli, mica vita naturale durante, e l'essere terra è responsabile della sua natura che ha sopra, l'essere Zeus è responsabile dell'altro, e così via. L'essere sole è responsabile del sistema solare, e così via, e così via. Cioè, in pratica, c'è una responsabilità che non va ricondotta a chi è germinato, non va ricondotta al figlio, a chi è nato in quell'oggettività costruita, ma c'è una responsabilità che va riferita a chi ha costruito quell'oggettività. E questo è un punto molto importante, perché quando nel paganesimo politeista chiamiamo Zeus padre, lo chiamiamo Zeus padre perché l'atmosfera è un'oggettività nella quale noi abbiamo potuto manifestare noi stessi, la respiriamo. Quando diciamo il sole che è padre, è perché grazie ai suoi raggi e alla sua luce la vita è ciò che è. Se non ci fosse i suoi raggi e la sua luce, non è che la vita non sarebbe, ma non sarebbe ciò che oggi è. E così vale per la terra. Perché chiamiamo madre l'essere terra? Non perché sia femminile o sia madre, ma perché ci ha permesso di germinare sopra la sua superficie. Se non esistesse l'essere terra, noi non saremmo mai esistiti. E così possiamo andare con tutte le cause che hanno portato alla nostra esistenza, fino ai nostri genitori fisici, che si sono fatti una giornata, una scopata, speriamo che sia stata anche una bella scopata, 5 minuti di piacere e poi 20 anni di sacrificio per tirare su sti disgraziati che hanno fatto nascere. Però è la loro responsabilità, cioè la loro responsabilità nel far crescere le persone. E questo è importante, perché nel paganesimo politeista noi invertiamo quelli che sono alcuni elementi, diciamo così, comuni del pensare comune delle persone, perché andiamo ad affrontare la vita. Bene, oggi è il 25/11/2004 e sono arrivato qui. La prossima volta continuerò ad andare avanti. Pertanto la prima cosa che dobbiamo sottolineare è che, al di là delle nostre predilezioni soggettive, noi non dobbiamo nulla a nessuno. Se siamo germinati è perché un infinito numero di cause hanno portati a germinare, ma queste cause noi non dobbiamo nulla. 049-700-700, 049-700-838, se c'è qualche telefonata sarà brevissima perché ormai sono alla fine della trasmissione. Continueremo con questo discorso sulla stregoneria. Pronto? Ciao!
Ciao! E ora diciamo in sintesi, cioè bisogna riappropriarsi del nostro intuito.
E beh, quello è fondamentale.
Senza avere ingerenze esterne, senza badare, insomma, non badare, senza... se ritenesse lì gai, insomma, da decisioni esterne.
Esatto, questo sì, ma il nostro intuito, adesso io andrò avanti con queste, no? Sì. Questi qua sono i dibattiti che noi teniamo qui a Radio Gamma 5, sì. Solo che mentre un dibattito così lo tengo in una serata, adesso andrò avanti 10 trasmissioni per tenerlo, insomma, sto dibattito. Però fa conto che l'importante è riuscire a mettere a posto tutte quelle cose che ci fanno uscire l'intuizione dalla parte interna del cervello verso l'esterno, cioè che ci fanno ascoltare il corpo, i vari cervelli e tutto quanto, insomma.
Perfetto.
Va bene. Ciao Ivano, ciao ciao ciao.
Bene, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, vi do appuntamento per giovedì prossimo credo ci sarò solo io, Francesco non dovrebbe esserci, un secondo solo, pronto?
Ciao, io mi chiamo Giuseppe, chiamo da Vicenza.
No? Dimmi.
Io ho ascoltato la parte della trasmissione, perché sono arrivato adesso. Però una volta ti ho sentito dire, dichiararti guardiano dell'anticristo, mi sbaglio?
Sì.
Brevemente mi puoi spiegare chi è l'anticristo?
L'anticristo è la voce di libertà del mondo che ci chiede di togliersi dalla posizione in ginocchio e ci chiede di prendersi nelle proprie mani la nostra responsabilità della nostra vita.
Ho capito, ma esiste come uomo?
Non c'entra niente, lascia perdere tutta la visione cristiana, non c'entra niente, quella è una cazzata.
Ho capito.
Va bene? Ciao.
Grazie, ciao.
Bene, chiudo qui la trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo, vi do appuntamento per giovedì prossimo e continueremo la sera con questi e la trasmissione del pomeriggio con altri argomenti. Ciao a tutti e a recensirci. Vi ricordo, sono Claudio Simeoni, mi indirizzo a Piazzale Parmesan 8 Marghera. Ciao.